Iniziamo questo secondo spazio, ormai ne stiamo parlando abbastanza approfonditamente dai microfoni della radio, delle mobilitazioni contro il pacchetto sicurezza. Io sono, intanto saluto la compagna che mi ha raggiunto questa mattina in radio, ciao, buongiorno. E poi abbiamo al telefono invece un attivista della rete Impronte che spero sia ancora in collegamento con noi, ciao.
Sì, ciao, ci sono.
Perfetto. Insomma, l'altra settimana abbiamo già lanciato insomma l'assemblea pubblica, che lo ricordiamo ci sarà questo giovedì sera alle ore 20 alla SNIA, un'assemblea pubblica per costruire una serie di mobilitazioni contro il pacchetto sicurezza. Intanto il corteo del 17 gennaio prossimo, che diciamo anticiperà in qualche modo anche la discussione e la votazione in Senato del disegno di legge, e poi una serie di altre iniziative che ovviamente concorderemo insieme nel corso dell'assemblea proprio per nel periodo diciamo della votazione del pacchetto. L'altra volta avevamo diciamo dato alcuni spunti anche di riflessione rispetto a quelle che erano i contenuti, che sono i contenuti poi del pacchetto. Ecco, se facciamo insieme magari ricapitoliamo un po' il percorso che ci ha animato in questi mesi, insomma.
Sì, allora diciamo che tutto quanto nasce un po' da una giornata che avevamo organizzato, un incontro fra Corsi Italiano, e lì era venuto un avvocato, Salvatore, che aveva spiegato un attimino come funzionava il pacchetto sicurezza. Da lì un po' è nata l'idea, anche perché raccontarlo tutto è veramente lungo e terribile, era un po' nata l'idea appunto di costruire una mobilitazione, anzi forse una serie di mobilitazioni appunto come dicevi prima, rivolte appunto durante le giornate dell'approvazione di questo pacchetto, e per cercare un attimino di contrastare queste nuove cose che insomma ci saranno e che saranno abbastanza pesanti, diciamo. Anche perché se questo pacchetto verrà approvato, diciamo, sarà in un certo senso l'ennesimo e l'ultimo e forse il più grosso eclatante atto di terrore nei confronti di tutto ciò che è considerato ormai diverso dal pensare tra virgolette comune. Anche perché diciamo che c'è una sorta di incubo ormai, un incubo sicurezza che si sta espandendo come a macchia d'olio in un po' in tutta quanta Italia. E questa cosa è portata avanti sia dalla politica ufficiale, e quindi dal governo di centrodestra con i leghisti, con Alleanza Nazionale e compagnia, e sia anche dal governo di centrosinistra, che comunque al tempo fece le sue belle cose. Pensiamo anche ad esempio a tutto quello che propose Veltroni per rispetto ai campi rom, che doveva fare questi famosi villaggi della solidarietà fuori dal raccordo, e che adesso sono stati un po' ripresi da Alemanno. E questo clima insomma sempre di continua paranoia poi si riflette anche un po' nella popolazione, anche perché insomma quello che succede, che sta succedendo in Italia in questi ultimi mesi è terribile. Pensiamo appunto ai roghi di Ponticelli a Napoli nei campi rom, oppure anche a tantissimi altri fatti come ad esempio l'uccisione di Abba, o anche la strage che ha compiuto la Camorra uccidendo 6 immigrati. Insomma, un bel po' di cose avvengono in maniera pesante, sono anche fatti più piccoli, e che dove appunto ci stanno i migranti che casomai hanno una bancarella, come è avvenuto a Milano, e vengono picchiati perché hanno questa bancarella e compagnia. Oppure appunto il 19 luglio credo è successo un qualcosa di terribile, che ci stavano due bambine rom che sono morte in mezzo alla spiaggia, e insomma chi prendeva il sole tutto quanto è rimasto tranquillo a prendere il sole. Quindi insomma diciamo in Italia c'è una sorta di razzismo da una parte istituzionalizzato, che è portato avanti dal governo, e dall'altra parte c'è un razzismo che si sta diffondendo nella popolazione. E il pacchetto sicurezza in un certo senso è un po' la summa di quello che sta succedendo qui da noi.
Oltre ovviamente, come giustamente anche tu ricordavi, il fatto che ci sia comunque un clima di xenofobia strisciante, noi ovviamente lo continuiamo a ripetere, non ci stancheremo mai di farlo, il fatto che però misure come questa, che alimentano il clima di paura e di sospetto nei confronti di chiunque, no, non rientra nella in un'idea di normalità in qualche modo che ci si vuole imporre, perché che non riguarda solamente i migranti, ma può riguardare anche ad esempio le persone prostituite, può riguardare chi fa le elemosine per strada, può riguardare chi scrive sui muri, insomma tutta una serie di comportamenti che vengono stigmatizzati, vengono criminalizzati in un certo senso.
Sì, in un certo senso c'è un po' la caccia in tutto ciò che non, appunto, che non rientra nei canoni, no? E perché si vuole cercare di creare secondo me una sorta di società robotica dove tutti quanti gli esseri umani iniziano, cioè stanno tutti quanti fermi e chiusi un po' dentro le case, dove poi vengono improntizzati senza riuscire più a muoversi, senza riuscire una società totale del controllo, e dove qualunque cosa che esce un attimino dagli schemi diventa reato. E il pacchetto sicurezza è un po' la prova, perché appunto colpisce in primo luogo i migranti, che sicuramente sono la categoria, diciamo, più soggetta a questo pacchetto, però colpisce appunto anche gli italiani. E se il pacchetto sicurezza passa, e rispetto ad esempio per quanto riguarda gli immigrati senza permesso di soggiorno, non potranno più far niente, cioè gli si verrà tolto anche i più piccoli diritti che fino adesso avevano. Come ad esempio, secondo me la cosa un po' più grave è che fino adesso l'immigrato senza permesso di soggiorno poteva andare all'ospedale per ricevere le cure mediche, anche appunto se non aveva il permesso di soggiorno si faceva un tesserino STP e poteva tranquillamente andare all'ospedale, nessuno gli avrebbe detto niente. Adesso, se passerà questo pacchetto, il migrante non potrà più ricevere cure mediche, e quindi appunto questo verrà a creare da una parte i migranti che non vanno più all'ospedale, e secondo me anche dall'altra parte una sorta di delinquenza anche rispetto a tutto quello che può pensiamo appunto all'aborto, no? Non si potrà più apportare all'ospedale se non c'è permesso di soggiorno, ed è quella che si verranno a ricreare dei meccanismi che esistevano in Italia fino a tempo fa.
Certo, oppure quello dell'aborto clandestino, comunque certo. della speculazione, dei meccanismi di delazione, per cui le persone hanno poi paura a rivolgersi alle istituzioni, ai servizi sociali, perché sanno che quella richiesta di servizi che dovrebbero essere dei diritti riconosciuti in realtà si trasforma poi in un'arma a doppio taglio, perché ti fa entrare in un meccanismo per cui vieni denunciato e perdi anche quel minimo di diritto proprio all'esistenza che potevi avere, no?
Sì, si ritorna completamente indietro, e cioè si fanno delle leggi che ricordano altre leggi di anni e anni e anni fa, e che appunto, cioè, se in tempo ci stava casomai la Stella di Davide, adesso la Stella di Davide non serve più, perché intanto il colore della pelle già ti fa riconoscere, oppure appunto non è il documento che dice io sono il futuro italiano, che invece sono una persona che è arrivata qui in Italia e che non ha il permesso di soggiorno, e mi viene tolto qualsiasi tipo di diritto. E appunto questa cosa, secondo me, delle cure mediche è una delle cose più gravi, perché toglie qualunque sicurezza, diciamo, al migrante, ma poi ce ne sono tantissime altre. Ad esempio non si potranno più riconoscere figli, non ci si potrà sposare se non hai il permesso di soggiorno. Oppure anche un'altra cosa gravissima, non si potranno più inviare soldi a casa, e moltissimi migranti vengono qui in Italia anche perché le famiglie, casomai in India, in Bangladesh, in Pakistan, non stanno bene, e quindi l'immigrato viene qua per cercare anche di poter in un certo modo aiutare la famiglia del proprio paese. Se io non posso più mandare i soldi a casa, diventa secondo me un problema gigantesco. E poi soprattutto anche un'altra cosa gravissima è la detenzione nei CIE, cioè negli ex CPT, per 18 mesi, che questa è una legge europea che è passata e che è stata inserita dentro il pacchetto sicurezza. Quindi vuol dire che se io vengo in Italia e non ho commesso nessun reato, finisco in un carcere dove non ho più nessun diritto e devo rimanerci per 18 mesi. E rispetto a questo, appunto, rispetto poi ai CIE, e l'annullamento dei diritti è totale. Infatti ci sono numerosissime rivolte all'interno di queste carceri, e dall'altra parte ci stanno anche tantissimi casi di suicidio che avvengono appunto in questi posti che insomma, dove non ci sono diritti. Poi ci sta un'altra cosa gravissima, che è la tassa di 200 euro per il rinnovo del permesso di soggiorno. Ora, questo vuol dire che se io ogni sei mesi devo rinnovare per ogni persona il permesso di soggiorno, devo spendere 200 euro, vuol dire che se io ho una famiglia composta da 4 persone, sono 2, 4, 6, sono 800 euro che devo spendere ogni 6 mesi, quindi diventano anche delle spese incredibili. In questo modo, col pacchetto sicurezza, io annullo tutto quanto, non posso più esistere, no? Divento totalmente il cittadino invisibile che loro vorrebbero appunto creare. E questa cosa un po' si diversa, anche è appunto questa caccia al diverso, no? Allora, da una parte ci sta il DDL Carfagna che criminalizza le prostitute, e quindi lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Io non le vedo, non stanno più sotto casa, non c'ho più problemi. Poi che invece vengano in questo caso sfruttate all'interno delle case, e dove casomai il pappone di turno prende, non le fa più uscire, eccetera, eccetera, a me non interessa, perché intanto io, tranquillo italiano, non le vedo più. Stessa cosa avviene con l'immigrato, non ho più. Non esisto, e quindi se io non esisto, ecco lì che non posso essere curato, eccetera, eccetera. E questa cosa della non esistenza Secondo me si riversano in tutte quante le cose che avvengono per gli immigrati, anche il decreto flussi che accetta 140.000 persone, che quest'anno è stato ripreso con le domande vecchie. È un numero insulso, insomma, 140.000 persone all'interno dell'Italia, che ha un'altissima popolazione di immigrati senza permesso di soggiorno, diventa un po' una presa in giro, no? Quindi noi continuiamo a far finta che non esistano tutte queste categorie, chiamiamole svantaggiate, anche se insomma un po' un termine brutto, ma facciamo finta che non esistano, e in questo modo appunto io sto più tranquillo. In questo modo si crea proprio anche quel sentimento costante di paura, che poi appunto porta la popolazione, a parte della popolazione per fortuna, a commettere quegli atti criminali che stanno avvenendo ormai quasi tutti i giorni, e che in un certo senso giustificano anche gruppi organizzati casomai di estrema destra, che possono tranquillamente fare un po' il comodo loro, ma poi come insomma poi a Roma particolarmente penso che questa cosa si veda quasi a livello insomma quotidiano.
Purtroppo. Io volevo anche aggiungere una cosa sul decreto flussi che tu giustamente hai richiamato, e che visto che il nuovo decreto flussi è stato fatto proprio per una categoria specifica di lavoratori e di lavoratrici, anzi sarebbe più corretto dire, visto che è stato fatto per quelle che la parola che non mi piace affatto, vengono chiamate appunto badanti, no? Badanti e colf. Quindi con una chiaro intento, che è quello proprio di strategia di selezionare, no? Le persone esclusivamente utili in questo momento a quella che è la società italiana che da un lato fa tornare le donne a casa, no? Perché non c'è uno stato sociale che ci sostiene, no? Non ci sono più gli asili nido, non ci sono le cure agli anziani, c'è una popolazione che obiettivamente invecchia e quindi effettivamente costituisce un problema, e noi scarichiamo questo peso su persone che scegliamo di far venire a lavorare qui in Italia. Noi fra pochissimo, anzi, ci metteremo proprio in contatto con una compagna che tra l'altro si è occupata proprio anche di questa vicenda del decreto flussi, quindi io intanto ti invito a restare in collegamento con noi per telefono, in modo che così possiamo allargare la discussione anche a lei.
Ok.
Ah, yeah. Your favorite Damascus boy repping the beat to the fullest. Arabian North Country like Woody, I play a hustler in these hip-hop movies. It's too deep to move me, so why do you keep trying? You dudes could be chunks of my stool if you keep lying. I see Y and X chromosomes whining about one another, forgetting we're both intertwined in one another. And if we keep undermining what our mother's teaching us, but what big brother's trying to propagate, I gotta say we probably be brainwashed like Scientologists in the modern day. Resembles an error remembered by Arabs as the Jahiliya. Days of ignorance and impotence. Can't come to grips with the fact that half these rap cats are dumbish. That's why the flow hit like a ton of bricks, doesn't it, huh? With dozens of my cousins finally seeing Buttercup and everything like my mom Frick. From mom's tits to garments, huh, to calmness when the dawn hits and the shaitan gets sane. People listen. People listen. Be a fool like muscly beans, trusting what's being thrust through a television screen, irrelevant news, thus seeing no way to reach you. When a fool goes jumping off a bridge, are you gonna follow or let your death meet you? At a later date, in a world full of trainers and monkeys, don't let the greater ape see you fade away. Day to day, pay to play, or pray that a great awakening lay the way for true followers of Abraham to congregate. Reconfiscating what Congress may have probably forgotten. Minorities living rotten, priorities not in the right place. The right place, the rights of indigenous peoples in a tight place. Some might say we're living in evil. Backwards live, yeah. Attacks and showdowns with no grounds. Now what gives them guts to cut taxes on rich nuts? I'm asking this, cause the average klutz just ain't asking this.
الشعر يرسم عالما من الكلمات.
10 e 35 minuti, una pausa musicale per problemi con il telefono. Invece saluto la compagna che è dall'altra parte del telefono. Buongiorno.
Ciao, buongiorno Sonia.
Allora, prima parlavamo insomma con Impronte, con uno degli attivisti di Impronte, anche di questa questione del decreto flussi, del nuovo decreto flussi che diciamo individua nello specifico una categoria lavorativa come utile diciamo al mercato del lavoro italiano, ed è quella ovviamente delle persone, delle badanti, diciamo così, ecco, una parola che non ci piace, però che identifica purtroppo una categoria lavorativa in questo senso. So che le compagne hanno portato avanti anche un ragionamento su questa questione, a partire anche dal FLAT, l'incontro che c'è stato a seguito, appunto, che si è formata di questa rete, che si è formata a seguito della manifestazione dell'anno scorso contro la violenza maschile sulle donne. E ci piacerebbe con te insomma anche ampliare il ragionamento, visto che voi avete seguito anche il percorso che si sta creando contro appunto il pacchetto sicurezza. Ci piacerebbe insomma condividere con voi anche alcuni ragionamenti sulla questione appunto del lavoro femminile, del lavoro di cura, che è quello a cui ci stanno diciamo facendo tornare in questo momento.
Noi abbiamo ragionato a partire appunto come dicevi te, dal FLAT dell'anno scorso, perché c'è stato proprio un tavolo sul razzismo che in parte ha affrontato queste questioni. Intanto, rispetto al decreto flussi 2008, secondo me è importante dire che i posti riservati sono 20.000 in meno dell'anno scorso, per due terzi sono quest'anno riservati a lavoratrici domestiche, sia colf che badanti. E per la precisione 105.400 nulla osta che saranno concessi ai datori di lavoro domestico, e praticamente leggerlo così è un flusso esclusivamente per regolarizzare il lavoro domestico. E dunque sembra che, a prescindere dallo schieramento politico, la tendenza delle politiche pubbliche a livello, ma non solo nazionale ma anche internazionale, perché non è una questione solo italiana, è di assecondare questo sistema, cioè un welfare al collasso che di fatto accolla il lavoro domestico e di cura ancora una volta semplicemente soltanto alle donne, lasciando aperta la contraddizione della non redistribuzione del lavoro di cura. E tutto questo chiaramente genera delle questioni importanti che insomma, in quanto donna, ma insomma non solo in quanto donna, ma dovrebbero chiamarci in causa tutte, nel senso che poi in realtà chiama in causa il nodo produzione e riproduzione, la mancata redistribuzione del lavoro di cura tra uomini e donne, e il potere contrattuale nullo che le donne, per esempio, che arrivano qui dai loro paesi hanno, in nero e ancora di più se in regola, perché il permesso di soggiorno di fatto è legato al permesso di lavoro, e dunque sono sempre e continuamente sotto, come dire, sotto
ricattabili,
scacco. Esatto, assolutamente sì. E secondo me sbaglia chi dice è una questione che, come dire, farne anche una questione di come dire, di classe, insomma un discorso classista nel dire vabbè, un lavoro che le donne non dovrebbero fare per questi motivi. Io non ne faccio, comunque noi quando ne ragioniamo non ne facciamo un discorso classista, non diciamo è un lavoro che non dovrebbe essere fatto, no, ma è un lavoro che dovrebbe invece redistribuito, perché le badanti non consentono alle donne di liberarsi, perché ancora una volta io sento questi discorsi nella bocca di molti e molti, non consentono alle donne di liberarsi, consentono agli uomini di non interessarsi ulteriormente al lavoro di cura.
Sì, perché anche poi chi si interessa appunto delle assunzioni, di tutto il lavoro burocratico di regolarizzazione o anche di gestione proprio dei rapporti all'interno poi dello spazio domestico con la persona che svolge il lavoro di cura, sono sempre le donne italiane, no? Non sono certo i mariti, i padri che si preoccupano della cura dei figli o delle persone anziane o della pulizia della casa, no?
Ma peraltro è un lavoro importantissimo, perché chiama in causa la questione di relazione, di reciprocità. Il lavoro di cura è un lavoro incredibile che ha, come dire, dei valori assoluti dentro, e però ricacciarlo ancora una volta sulla responsabilità delle donne, quando sento molti e molte dire è una questione, le donne si sono liberate incatenando altre donne, le donne si sono emancipate costringendo altre donne di altri paesi a venire qui in Italia a fare il loro lavoro, è ancora una volta come dire, scaricare sulle spalle delle donne responsabilità che riguardano tutte e tutti.
Sì, appunto, quello che si nega in questo modo è l'assenza di uno Stato sociale, cioè di una politica
questo.
Che invece garantisca appunto dei servizi come gli asili nido, l'assistenza agli anziani, eccetera, che sono anche diritti che nel corso delle lotte degli ultimi 30 anni in qualche modo sembravano quasi conquistati, acquisiti, e invece non è assolutamente così, no? Ci sono ancora delle lotte.
E che passano però paradossalmente per politiche che favoriscono le donne, come se fosse un problema, un nodo che riguardasse solo le donne, il fatto di avere più asili nido o più assistenza domiciliare agli anziani.
Certo,
e non riguardasse invece tutte e tutti.
Assolutamente, è un altro modo per scaricare le responsabilità e per definire appunto dei compiti che sono definiti e organizzati in base a una divisione di genere che invece noi vorremmo rifiutare, vorremmo che si superasse, no? E servono anche poi a definire delle categorie sociali che in qualche modo non creano problema, non creano conflitto, no? Perché il lavoro, purtroppo il lavoro domestico è un lavoro confinato nello spazio delle case private, per cui non è quel tipo di lavoro per cui si ha un contatto poi con la società al di fuori. Chi fa il lavoro domestico spesso vive delle condizioni quasi di schiavitù, perché è chiuso dentro una casa ed è deve essere disponibile 24 ore su 24 senza avere giornate di riposo, giornate di festa, deve essere sempre disponibile con il sorriso sulle labbra, pronta a prendersi cura appunto di tutto ciò che crea problema all'interno del nucleo familiare, no? E non ha nemmeno la possibilità di uscire fuori, di socializzare, di magari organizzarsi per difendere i propri diritti molto spesso.
Sì, no, esattamente così. Peraltro poi ci sono anche denunce che sono state presentate per violenze private e sessuali, documenti trattenuti, stipendi da fame, appunto, per, come dicevi te, lavorare 24 ore su 24 senza riposi né ferie. Quindi secondo me una riflessione sul debito di cura che noi abbiamo nei confronti di queste persone andrebbe fatta seriamente. Il problema è che invece il welfare al collasso e l'assenza di politiche sociali, come dire, ricaccia ulteriormente le donne dentro casa, e questo è un dato di fatto.
Tra l'altro, appunto, in un momento in cui si grida proprio alla crisi, no? Si mette mano al portafoglio per insomma aiutare in qualche modo le aziende, anche con interventi. Io l'altro giorno parlavo con una ricercatrice, Laura Corradi, che tu probabilmente conosci anche, e lei ci raccontava anche della questione degli asili nido che vengono demandati alle aziende private, no? Per favorire, per migliorare la qualità del lavoro delle donne nelle fabbriche, le si garantisce il fatto che possano avere l'asilo nido vicino al lavoro. Ma secondo me anche questa misura è sbagliata, nel senso che anche qui si alleggerisce lo stato sociale e si carica ancora una volta la donna di una responsabilità in più, perché mi dispiace, non è avendo l'asilo nido vicino al mio lavoro che tu mi costringi a legare il mio lavoro, quello che io faccio fuori casa, ancora una volta con il lavoro appunto che io poi svolgo quotidianamente nella mia famiglia. Quindi
è verissimo, ne parlavamo ieri con una compagna di Luna di questo, e lei appunto mi diceva: pensa poi che controllo, no, hanno poi sulla tua vita misure del genere, perché un asilo dentro il lavoro in cui stai, come dire, non ti consente neanche relazioni al di fuori del lavoro, perché è tutto concentrato lì dentro.
Senti, noi un altro spunto di riflessione che è uscito anche dalle ultime assemblee proprio in questa mobilitazione era ovviamente il riferimento al disegno di legge Carfagna. Si è creata una vera e propria rete, no, di mobilitazioni contro questa misura che, lo dicevamo anche prima, togliendo dagli occhi, no, togliendo dalla vista le persone prostituite, vuole risolvere ovviamente il problema, senza contare che invece dietro ci sono reti di sfruttamento e anche scelte molto spesso delle persone che non vengono, diciamo, assolutamente tenute in considerazione. Non so se vogliamo anche insomma parlare di questo, se tu hai anche il modo di raccontarci come sta proseguendo questa mobilitazione.
Noi ne abbiamo ragionato con le compagne di Luna e le altre molto sull'ordinanza Alemanna e sul DDL della Carfagna. Abbiamo fatto anche delle iniziative in strada sulla via Salaria, dove appunto la prostituzione è più presente, il fenomeno è più presente, dove è più presente lo sfruttamento. L'idea che ci siamo fatte, che poi l'idea condivisa da voi, è che appunto sono operazioni di facciata, che è un progetto di decoro urbano, come dire, una questione di ordine, di eleganza dell'inquadratura, no? Ed è un progetto che però legifera sui corpi e sulla pelle di donne e di transessuali e che definisce quali esistenze siano decorose, quali no, quali vite siano degne di essere vissute, no? E in questo senso legittima la repressione contro la prostituzione di strada. Poi queste donne verranno rinchiuse appunto nelle case, poco importa se le violenze continueranno nel privato, nel chiuso, le donne sarà sempre più difficile avvicinarle nelle case, questo rende più difficile le attività di contatto, di informazione, di sensibilizzazione, di accompagnamento che ad esempio svolgono le unità di strada con cui noi siamo andate a parlare, no? Rende più vulnerabili per esempio le persone trafficate, perché adesso io di questo fenomeno sto parlando, del traffico, che quantomeno su Roma è la percentuale più alta da quello che ci hanno raccontato le cooperative e le associazioni che con le donne ci lavorano da più anni. L'autodeterminazione delle donne in quest'ambito, quantomeno su Roma, è davvero molto limitata. Chi sta su strada sono soprattutto le ragazze rumene e le nigeriane, e sono quelle che subiscono la tratta sul loro corpo. E quindi appunto ti dicevo che è un progetto che stigmatizza, discrimina le persone, che le rende più vulnerabili, no? Perché non le fa più raggiungere dagli operatori sociali, non gli permette neanche di accedere ai programmi di assistenza consentiti dall'articolo 18 e dall'articolo 13, riduce la possibilità di accesso alle vittime a questi programmi. E in più il rimpatrio forzato, perché non scordiamoci che appunto le donne che si prostituiscono, come dire, vivono sulla loro pelle un doppio sfruttamento, che è quello che le toglie dalla strada per chiudere però dentro centri di identificazione ed espulsione, che sono ennesimi luoghi di violenza. Su questo per esempio in Italia non c'è una riflessione su, come dire, le donne e gli uomini vivono differentemente, qual è la condizione differente che si vivono all'interno dei centri di identificazione ed espulsione. C'è una riflessione anche che andrebbe fatta.
Anche perché i pestaggi nei confronti ad esempio delle trans all'interno dei centri di identificazione ed espulsione stanno diventando, insomma, una cosa all'ordine del giorno, e vanno di pari passo con le ronde spontanee, le violenze perpetrate proprio dai cittadini per la strada, che in qualche modo vogliono farsi artefici in prima persona di una forma di controllo e di repressione, che poi viene invece presa in mano anche dal governo attraverso appunto delle misure legislative sempre più repressive, per cui sarebbe bisognerebbe ragionare di più sul perché si alimenta questa paura rispetto a delle soggettività che vengono considerate in qualche modo eccentriche, appunto fuori dal controllo, no? Solo perché magari proprio esteriormente si presentano, si vestono, si comportano in una maniera diversa da quella che dovrebbe essere la morale perbenista comune, o perché appunto vivono la propria sessualità in una maniera diversa. Anche perché sono assolutamente d'accordo con te rispetto alla questione del traffico, però ci terrei anche a tenere conto dell'aspetto opposto, cioè il fatto che in tutte queste politiche che vengono fatte rispetto alla prostituzione in Italia e in Europa in generale, spesso si nega completamente la capacità di azione consapevole delle persone che fanno il lavoro, delle lavoratrici e dei lavoratori del sesso, quelli che insomma in inglese vengono chiamate sex workers. E che negli ultimi anni si stanno auto-organizzando e producono anche riflessioni teoriche rispetto a quella che viene vissuta come una scelta, sicuramente una scelta all'interno di una possibilità limitata, però comunque bisognerebbe essere in grado appunto di distinguere quando le persone scelgono consapevolmente di utilizzare il proprio corpo per avere in qualche modo un accesso a un percorso migratorio o a un sistema di reddito, a un mercato del lavoro, per cui c'è comunque una richiesta, no? Per cui non si capisce perché debbano essere criminalizzate le prostitute, invece magari i clienti chissà, cioè che cosa, non creano conflitto, non creano problema rispetto a questa morale dominante. Quindi bisognerebbe tenere insieme un po' tutti gli aspetti.
Beh, c'era uno slogan che girava un po' di tempo fa anche al presidio a Piazza Farnese contro il DDL della Carfagna, organizzato da alcune associazioni di trans, di prostitute, che diceva 70.000 prostitute, mi pare 3 milioni di clienti uomini, no? Dov'è il problema? Che, insomma, quindi è vero quello che dici te, poniamocela la questione, cioè ancora una volta la questione del decoro e la questione della morale ricade sui corpi e sulle vite delle donne, normandole, tentando di normarle.
Bene, io insomma ti ringrazio intanto di questo tuo contributo, e immagino voi ci sarete anche quindi giovedì sera, sì, insomma, sì, anche nella costruzione di queste iniziative. Per il momento ti saluto e ovviamente vi invito a tornare anche in radio a parlare di nuovo con noi di quello, perché su queste questioni purtroppo c'è un grandissimo silenzio in questo momento, al di là delle di quello che si può leggere sui giornali, sulle aggressioni, che vengono però sempre legate a fatti di cronaca, non vengono mai ovviamente analizzate, sì, come fenomeni di emergenza in certe situazioni. Secondo me è importante anche in questo momento continuare a battere in qualche modo su queste questioni, evitare che il silenzio copra tutto, come è accaduto in altri contesti, insomma.
Sono d'accordo con te, grazie.
Un abbraccio.
Grazie mille, Sonia. Ciao, ciao, ciao.
Ebbene, sono le 11:10. Io intanto darei a questo punto anche un po' di coordinate, visto che la rete contro il pacchetto sicurezza si è anche dotata di un blog da cui è possibile scaricare, e invito ovviamente chiunque sia in ascolto in questo momento a farlo, dove è possibile scaricare anche dei volantini tradotti in più lingue, in italiano, vabbè, ovviamente volantini in italiano, in arabo, in inglese, in spagnolo e in francese, per favorire insomma la partecipazione anche di chi non ancora conosce perfettamente la nostra lingua, e noi non vogliamo neanche che ci sia questo obbligo, non è la partecipazione, e l'indirizzo è nopacchettosicurezza.noblogs.org.
Cat ripping on people, long side storm track for this one. Yeah, big up to Fallujah on this track, yeah.
Fallujah.
Big up to all the people around the world.
People.
All the occupied times.
Occupied times.
Get me. Yo.
Ramallah.
The fuck's going on? They terrorize me. I can't see, but can hear my children in the background behind me screaming blindly, tying me hands together. Very clever, big clap for big men. America big them. I'm scared when in a jeep surrounded by soldier men with a gun barrel cocked to the head. Colder than winter's frozen with fears, eyelid icicle tears, and every punch to the ribs greeted with cheers.
Boom, 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 getting stuck in with me peers. Later will be greater with a couple of beers. Shit smears, interrogating pulled up body pictures. Smile for the camera. Say cheese, while skates in your own feces. Liddy gets the leashes, raggedy ragged terrorist tea leaves. Embrace freedom, thank you, please get on your knees. And I wanna hear a peep at ya, or a sneeze. Achoo. Sorry, I didn't mean it, kinda like a natural bodily function. Hit by the truncheon, forced off floor, tortured by law, occupied war, bringing dogs.
E allora torniamo in voce, le 11:10 in questo momento, a seguire poi della assemblea che ci sarà appunto giovedì 8 gennaio prossimo alle 20, che lo ricordiamo, all'ex SNIA Viscosa, via Prenestina 173, assemblea appunto di costruzione delle mobilitazioni contro il pacchetto sicurezza. Il giorno successivo, venerdì 9 gennaio alle ore 18, invece ci sarà un primo incontro pubblico che segue il percorso che il gruppo inchiesta sta facendo invece da luglio scorso, proprio di informazione, di controinformazione nei confronti appunto del pacchetto sicurezza. Ci sarà un incontro dibattito in cui saranno presenti anche degli avvocati e delle avvocate che ci illustreranno nello specifico quali sono poi i rischi che queste nuove norme comportano. E questa iniziativa, appunto, a partire dalle ore 18 sarà nella nuova occupazione in via dei radiotelegrafisti 44 vicino alla metro Laurentina. Avremo modo di parlarne ancora poi dai microfoni della radio, quindi di ridarvi anche le coordinate. E questo appunto è un po' un primo appuntamento a cui invitiamo chiunque ovviamente a recarsi, perché informarsi, ovviamente conoscere questa nuova legge è importante, non solo per chi ovviamente per chi è direttamente coinvolto, e parliamo ovviamente delle persone che sono state indicate, è proprio il termine che si usa nel disegno di legge, come allarme sociale, e quindi i migranti e le migranti, ma anche tutti e tutti coloro che si sentono in questo momento di non, diciamo, rispondere alla normalità dietro la quale ci vogliono far nascondere.